Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Se avete ascoltato un po' le puntate di C'è di Buono in questa versione estiva, sono state tutte puntate sostanzialmente inedite che ci hanno però riportati a parlare di un tema che ha caratterizzato i primi anni di questa stagione, 10 anni fa, quando è iniziata C'è di Buono su Radio Popolare. Abbiamo per almeno 3 stagioni raccontato in ogni puntata un presidio slow food diverso. Abbiamo ripreso a farlo in queste settimane estive come marcia di avvicinamento alla 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che per questo 2026 si tiene dal 24 al 27 di settembre nel centro di Torino, un'edizione particolare, significativa, anche perché celebra i 40 anni dalla fondazione di Slow Food Italia, poi si è purtroppo aggiunto anche il tema del ricordo molto importante del fondatore Carlin Petrini. Radio Popolare sarà presente a Torino con diverse sue trasmissioni in quei giorni, tra cui anche ovviamente C'è di Buono, e quindi in queste settimane continuiamo a parlare di presidi slow food, in particolare di alcuni dei presidi slow food più storici, e anche oggi appunto tra poco vi racconto chi è con noi, parleremo di uno dei presidi slow food più storici e poi continueremo ovviamente a parlarne anche quando magari saremo a Torino per queste dirette. E dunque, come vi dicevo, oggi parliamo di un altro presidio slow food che ha una lunghissima storia, e per farlo parliamo con Sergio Capaldo, che è stato il fondatore, l'ispiratore del presidio slow food della razza bovina piemontese, è il referente dei produttori del presidio, oltre che il presidente del consorzio La Granda. Intanto, come prima cosa, Sergio Capaldo, grazie di essere con noi, ben arrivato sulle frequenze di Radio Popolare, è un piacere averti con noi. Partirei proprio dall'inizio di questa storia. Parliamo di un presidio slow food. I nostri ascoltatori sanno che il concetto di presidio slow food è un concetto importante anche proprio per la difesa della biodiversità, che sarà uno dei temi portanti di questa edizione di Terra Madre, e quindi c'è alla base, all'origine di un presidio slow food, una situazione che richiede un'attenzione, una tutela, e parlare di carne piemontese, di razza bovina piemontese rispetto al presidio slow food significa che c'è stato un momento in cui tu, proprio come ispiratore, fondatore, insieme ad altri, immagino abbia valutato che c'era proprio una situazione di sofferenza, un bisogno di un intervento di qualche tipo. Vuoi raccontarci, portarci indietro nel tempo e raccontarci qual era questa situazione?
Ma grazie a tutti. Intanto colgo l'occasione appunto per fare di nuovo chiarezza su un argomento che si sta di nuovo riproponendo: la crisi zootecnica e agronomica in Italia, in Europa, nel mondo, perché il cibo non è valorizzato. Io ho iniziato perché da veterinario vedevo che nella mia provincia, che è stata fortunata, perché io sono in una provincia che la chiamo l'Eldorado dell'enogastronomia, perché la provincia di Cuneo, il Piemonte, è una culla dove, oltre ai vini, ha tanti altri prodotti, di cui la razza piemontese è veramente una grande opportunità, perché noi vendiamo la carne, non vendiamo il grasso, e c'è un'eleganza, una qualità nelle carni che è fondamentale, se lo leghiamo chiaramente alla qualità del cibo che diamo agli animali, perché gli animali sono come noi siamo quello che mangiamo, ma lo sono anche gli animali e lo è anche la terra. Tant'è che il presidio ha messo dei punti cardini, perché la piemontese andava scomparendo. Perché? Perché era arrivata la grande ondata delle vacche frisone, che comportava un giro di soldi più rapido, perché il latte viene pagato a 30 giorni, invece se io aspetto la nascita di un vitello, lo svezzamento, vuol dire avere un percorso quasi di 2 anni, quindi è una cosa importante da studiare anche da un punto di vista economico. E in quegli anni lì, per tanti motivi, si facevano i risanamenti nelle stalle per togliere le malattie che erano frequenti, dalle tubercolosi, le brucellosi, quindi si rifacevano completamente le stalle e si abbandonava la razza autoctona. Noi abbiamo scelto come Slow Food, perché io sono insieme con Carlini, abbiamo partecipato a questo progetto proprio per, non è solo la carne, ma è come viene allevato, l'importanza della biodiversità di una razza autoctona. Quindi siamo partiti da come lavorare il suolo, come concimare la terra, cosa dare da mangiare agli animali, il benessere animale. E la sfida grande di Carlin è stata quella di dirmi: Sergio, ti aiuto se tu mi fai l'etichettatura. E negli anni, diciamo fine anni 90, pensare di andare a mettere nome e cognome sulla bistecca che mangiavamo sembrava fantascienza, perché non c'era la tecnologia di oggi, e comunque voleva dire andare contro tutto il grande mercato delle carni, dove si mescola di tutto, dove non c'è tracciabilità. Certo. Noi abbiamo iniziato quindi facendo una tracciabilità, addirittura prendendo il DNA dall'orecchino, mettendo l'orecchino, trattenendolo, quindi per andare a farci perdonare da quei consumatori che per anni hanno dovuto subire le bugie di chi vendeva questo mondo qua. Oggi io ci tengo però ad anticipare un problema, perché sì, il Presidio è stato molto fortunato, ha raccolto, era un momento di crisi pesante, e quindi abbiamo messo insieme dei pochi allevatori che hanno detto o cambiamo qualcosa, se no hanno rischiato insieme, abbiamo rischiato, anzi hanno rischiato più loro, perché io facevo il veterinario libero professionista, quindi non avevo allevamento, però loro mi hanno creduto, e questo glielo riconosco, perché questo nel mondo rurale, qualcuno, tu non sei di, non hai campagna, e credono nelle tue idee e cambi modo di allevare, di dar da mangiare agli animali, è una rivoluzione veramente grande.
Sì.
Il grande problema è che si sta ripetendo di nuovo un dramma: lo spopolamento, la deruralizzazione. Perché? Perché ci sono stati degli aumenti sconsiderati, ma più che altro passa tutto in mano ai grandi macellatori, alla grande industria, e non c'è una politica agronomica che veramente tenga conto di tutto questo, perché non è quanto viene solo pagato all'origine, non c'è un mercato, non c'è un'immagine positiva di chi opera in questo settore. Non è figo fare l'allevatore. Se io cerco moglie, tutti i problemi che non sono da sottolineare, perché noi parliamo della bistecca magari Kobe, perché fa figo parlare che compriamo una bistecca grassa giapponese, e poi noi che abbiamo il massimo dell'eleganza, della qualità, della tenerezza, non sappiamo valorizzarlo. E il dubbio che mi sta venendo, ma non è solo un dubbio, è che noi stiamo distruggendo completamente una cultura, quella del mondo rurale. Spopoliamo, andiamo a vivere le città e facciamo invece spazio per chi vuole farsi la villetta in campagna, ma perdiamo la qualità dei prodotti, perché noi, se sognavamo di mangiare un'insalata, un frutto che arrivasse dalla campagna coltivata da degli orti, a poco perderemo tutto, e lo stiamo facendo perché massifichiamo le produzioni. E lo stiamo facendo proprio in modo incosciente, perché non c'è un messaggio al consumatore che spieghi che le banlieue, le favelas, le nostre periferie soffrono di questa di questo spopolamento che arriva dal mondo rurale e dal non riconoscimento del valore che ha chi fa questo lavoro. Non è come si diceva una volta: non studi e allora stai in campagna. No, signori, è il contrario. Io studio e devo sapere perché non devo rovinare la terra. Devo capire che oggi, a secondo di come io vado a usare le attrezzature, di come concimo la terra, io cambio la qualità del cibo. Parlano tutti, adesso incominciano ad avvicinarsi a queste nostre, diciamo, proposte che avevamo fatto, iniziato 20 anni fa, sul fatto di fare l'agricoltura simbiotica, cioè quello di andare a mettere funghi e batteri nella terra per cambiare la qualità del cibo. Sì, sì, parliamo di biota microbico, ma non parliamo mai di come concimiamo la terra. Il glifosato in America lo hanno voluto nascondere. Noi siamo veramente assurdi in tutto questo, perché non abbiamo capito che non è soltanto salvare una razza, salvare una razza piemontese, un cappone, un agnello, è molto di più. Il mondo rurale rappresenta una cultura, rappresenta biodiversità, vuol dire antropologia, vuol dire centinaia di cose che noi non capiamo che ci sono dietro al cibo.
Voglio chiederti una cosa, Sergio sì. Capaldo, rispetto a questo. Parlavamo di un presidio Slow Food nato nel 1996, oggi siamo nel 2026, quindi sono passati 30 anni, il conto si fa, fa velocemente. C'è stato in qualche modo in questi 30 anni una tendenza contraria rispetto ai problemi che stai sollevando tu adesso? Hai avuto la sensazione che si stesse andando nella direzione giusta e che poi ci sia stata una svolta deteriore, oppure in qualche modo questo tipo di problemi che tu adesso stai sollevando nel sottotesto della situazione con cui hai avuto a che fare in questi 30 anni ci sono sempre stati?
Io ho avuto due grandi fortune, due persone che sicuramente hanno aiutato tutto questo progetto. Uno è stato Slow Food, che ha creato ed è stato l'altoparlante che ha diffuso questo messaggio. E l'altro è stato sicuramente, e che mi ha creato un mercato, quindi era fondamentale, il mondo di Italy, perché ha rispettato esattamente le regole che noi volevamo e mi ha permesso quindi di dare un grande svolta all'associazione. Noi siamo partiti che eravamo in 7, poi siamo rimasti in 5. I primi anni io tutto questo l'ho fatto per amore e per convinzione, perché facevo la libera professione e ci tenevo che a me allevatori, quelli che io stimavo per bene, ormai i figli andavano a fare altri mestieri, cambiavano, smettevano, e quindi volevo invece fare sì che si salvassero da questa globalizzazione. Quel mercato lì nuovo di Italy è stato importante, perché ha accettato tutta l'etichettatura delle carni, ha accettato il prezzo che era superiore al mercato, cioè quello mi ha aiutato a far conoscere nel mondo, in Europa e non solo, questa filosofia qua. Mi ricordo sempre quando abbiamo aperto a New York, che siamo riusciti a vendere la carne cruda a New York e a far mangiare la carne cruda agli americani, credimi, è stata un'impresa non da poco, se non avessi avuto qualche giornalista proprio amico. Oggi si sta spegnendo perché le crisi, il Covid, tante mode oggi corrono su dei social che insegnano, sono cattivi insegnanti. E quindi non c'è la cultura di capire cos'è il cibo realmente. Siamo di nuovo in una fase di regressione, è proprio ciclica la cosa. E noi abbiamo, io paragono sempre la carne piemontese come il vino della Borgogna, come i nostri grandi del vino, delle langhe, perché ha una qualità, una finezza che è superiore alle altre. Bisogna saperla cucinare, è vero, perché come tutte le cose belle sono più delicate.
Certo. Da un punto di vista prettamente invece zootecnico, visto che insomma parliamo sì. della tua specializzazione di partenza, in qualche modo in questi 30 anni che cosa è cambiato invece? Quali sono state anche se vogliamo le conquiste che siete riusciti ad avere nel vostro approccio all'allevamento?
Sì, è migliorato, guarda, è stato importantissimo questa sfida perché ha cambiato il modo di allevare l'animale, abbiamo raggiunto dei risultati anche economici grandissimi, perché mentre una volta non c'era una selezione genetica continuativa, voglio dire, uno dei difetti grandi della piemontese era il fatto di avere animali discontinui, una volta grande, una volta più piccolo, l'osso grande, l'osso piccolo, c'era proprio discontinuità, mentre gli stranieri, i francesi in particolare, hanno sempre lavorato molto bene sulla genetica, quindi continuità. Per chi faceva il macellaio, per chi vendeva la carne, sapevi che se avevi certe razze avevi una continuità, una regolarità che il piemontese non dava. Quindi c'è stato un grosso lavoro sulla genetica. Prima cosa, tutti iscritti al libro genealogico con un controllo dei tori. Cioè, c'è stato un grande lavoro proprio di genetica. E poi fondamentale l'alimentazione. Noi abbiamo tolto gli insilati, abbiamo tolto le vitamine, gli integratori. Abbiamo detto che come per le persone, se fai una vita sana, mens sana in corpore sano, non vai in farmacia a prendere gli integratori. E sono 30 anni che facciamo questo, quindi non mi vengono a dire che non è possibile. È possibile allevare benissimo gli animali, avere anche un accrescimento assolutamente conveniente, senza usare la soia, senza usare gli integratori, ma dando da mangiare dei fieni polifiti. E qui ritorniamo dei toccare un altro argomento fondamentale, il carbonio. Noi abbiamo certificato con LCA, con LCA, tutte le nostre aziende agricole, cioè il sistema nostro di fare l'alimentazione degli animali partendo da dei prati polifiti con tante varietà di erba ha cambiato completamente anche il carbonio, perché viene trattenuto nel suolo. Il fatto di fare le rotazioni, di non andare a rovinare in profondità i suoli, tutto questo ha inciso anche, ed è fondamentale, sull'ambiente, perché l'ambiente è diventato un amico e non un nemico. Questi valori qua non è facile diffonderli, e c'è bisogno di far capire che quindi il lavoro di chi sta in agricoltura è di grande importanza sociale e va aiutato, ma va aiutato non dando solo dei premi a tutti, dandoli a chi fa bene. Non si può continuare a cercare voti, bisogna cercare di premiare le persone che sanno trattenere l'acqua nei campi. Il disastro che abbiamo idrogeologico è legato a una non gestione del territorio. In montagna delle nostre vallate abbiamo avuto un problema di acqua, ma anche perché sono 2 anni che ad esempio sopra la Vallata del Monte è rotto l'impianto di irrigazione. Perché? È inutile fare promesse, qua bisogna intervenire radicalmente sulla gestione del territorio e fare sì che l'acqua rimanga a monte, non a valle, aumentando il livello dei mari.
Questo tipo di interventi evidentemente vanno ben oltre la possibilità di influenza, diciamo, che può avere un istituto come quello del Presidio Slow Food. Stai parlando sostanzialmente anche di uno spostamento, o se vogliamo una distrazione da parte di coloro che hanno la responsabilità di decidere di amministrare queste cose. Quindi sostanzialmente sono questioni che riguardano il governo di questo paese più che
riguardano tutti. Noi siamo diventati insensibili a capire cosa vuol dire la zootecnia, anzi noi additiamo l'animale come l'inquinatore. Abbiamo un commercialista, Jeremy Rifkin, ho fatto anche un convegno con lui, che sembra il genio. Erano i petti degli animali che inquinavano il mondo. Cioè siamo un po' sciocchini in queste cose qua. Cerchiamo di imparare bene cosa succede nella terra, impariamo che cosa vuol dire il letame, cosa vuol dire funghi e batteri che non sono nemici ma amici dell'uomo. Bisogna incominciare a ragionare veramente in modo scientifico, non in modo emozionale. E poi non si fa abbastanza comunicazione, siamo diventati sensibili sicuramente al mondo animale, ma non nel modo giusto, perché la campagna è un valore culturale enorme, ma non deve essere folklore, deve essere cultura, deve essere dei ragazzi che invece dobbiamo salvaguardare, perché parte il nostro benessere, la nostra qualità del cibo parte dalla qualità del loro lavoro. Io devo mettere primario, fondamentale, quel lavoro lì, perché se io voglio mangiare bene, stare bene, ho bisogno di quello, tant'è che il nostro biota microbico è legato alla qualità del cibo che mangiamo. Certo. Perché i ragazzi del Burkina Faso hanno un sistema immunitario 10 volte superiore al nostro, se non 20 volte? Perché certe malattie le prendono di più i ragazzi della città che non quelli della campagna? Perché noi ci stiamo impoverendo e non capiamo che quello è benessere.
Nel corso di questi 30 anni tu, da referente dei produttori del Presidio, come hai visto cambiare anche il panorama dei produttori stessi, visto che credo che ovviamente in 30 anni ci siano state anche dei cambiamenti o comunque dei passaggi di consegne, cioè abbiamo a che fare, parliamo di aziende familiari, che tipo di realtà sono i produttori di questo Presidio?
Difatti, secondo me la bellezza, cioè quello che io spingo molto, e la linea vacca vitello e la famiglia che occupa il territorio, quelli sono i veri custodi della nostra terra. Però bisogna valorizzare quello, perché se no è un mestiere, quello dell'agricoltore, quello dell'allevatore, che è veramente legato a un sapere che tu non puoi trasmettere solo con un computer. Io un ponte lo costruisco in tutto il mondo con il mio computer, ma un campo, se non conosco quella terra lì, se non ho un sapere tramandato, io non lo faccio andare avanti. È sottovalutato tutto questo e non diamo abbastanza valore, sprechiamo il doppio del cibo che produciamo, è follia. Quindi noi dobbiamo veramente capire, l'Italia, se non comprende che il suo vero valore economico parte anche dall'agricoltura, perché cultura e agricoltura si sposano perfettamente, perché io quando vado a parlare di un cibo italiano non mi serve andare a raccontare che abbiamo una varietà speciale se poi la concimo in modo industriale. Non serve niente avere il fagiolino che si va a perdere se poi uso lo stesso sistema di concimazione. Io su questo che faccio molto riferimento, perché vuol dire anche sanità dell'ambiente. Io rido quando leggo i cartelli denuclearizzato, ma che cosa vuol dire denuclearizzato? A me interessa che quel territorio lì sia concimato in modo sano. Io devo vantarmi che nel mio territorio invece, come hanno fatto anche in certe zone dove producono le mele in Trentino, noi non usiamo certi trattamenti. Cioè, cerchiamo di essere meno stupidini, perché rischiamo di pagare a volte carissimi dei cibi solo che ci diano esoticità, che ci diano magari, che ci facciano sentire importanti, ma di cui non sappiamo neanche come sono stati prodotti.
Nel corso del tuo lavoro come referente dei produttori del presidio, come organizzatore di questo presidio e poi anche della cooperativa La Granda, cosa
il ricambio generazionale è il problema. Il ricambio generazionale, come tutti, soffre perché non c'è il ricambio generazionale.
E questo secondo te ha a che fare sempre con una difficoltà di far passare un certo tipo di concetti?
Assolutamente, perché poi noi siamo così. Vi ricordate tanti anni fa, io ce l'ho qua impresso, che era uscito un serial in televisione, Commesse, no?
Sì.
Sai quante domande di ragazze dopo quella serie televisiva hanno fatto domande per essere commesse? È una cosa impressionante, che noi condizioniamo con i nostri media, è fondamentale, quindi ci vuole qualcuno che prenda a cuore questo, ma che non lo faccia diventare folklore. Per favore, il contadino non deve andare con il fazzoletto al collo o far vedere che ha le mani sporche. Il contadino, l'agricoltore, si lava le mani, si cambia, si fa la doccia ed è un figo. Dobbiamo smetterla di creare questi pseudomodelli soltanto per vendere un'immagine e fare cassetta. Siamo responsabili tutti di questo, perché nel momento che andiamo a comprare il cibo, noi siamo dei coproduttori. In funzione di quello che compriamo, noi decidiamo chi andrà avanti e chi starà indietro. Quindi è un problema che anche a scuola le maestre devono capire che cos'è il cibo. Noi manca la cultura del cibo, manca completamente di far capire da dove arriva e l'importanza che ha sulla nostra salute. Quante malattie sono legate al diabete 2 solo per cattiva alimentazione? E lo sappiamo come medici, perché l'aumento del diabete di tipo 2 è proporzionale alla cattiva alimentazione. Il problema del colon, delle nostre coliti, dell'intestino che non digerisce, anche della depressione, sono legate all'intestino. Si sa, ma non si fa niente.
Certo.
Quindi presidio vuol dire questo, non è solo parlare della piemontese. Tutto può essere un presidio. Dobbiamo salvaguardarci comprendendo cosa c'è dietro questo mondo della produzione. Dalle verdure alla carne a tutto. Tutto serve per questo mondo. E quindi quando parliamo ad esempio dell'acqua, di tutto questo, dobbiamo fare presente che noi con il nostro lavoro possiamo condizionare questi cambiamenti, ma dipendono da noi. Non dipende dal cielo. Siamo noi che se non facciamo le rotazioni, l'acqua scorre al mare. Se noi non facciamo delle lavorazioni diverse, l'acqua non viene trattenuta nel suolo. Certo. Se non concimiamo diversamente, le radici sono troppo superficiali. Guarda che noi abbiamo a Geo fatto le trasmissioni, fatto vedere anche con i registi che sono venuti a vedere nei campi. Le radici, se io faccio agricoltura simbiotica, se io cambio il modo di concimare la terra, cambio le produzioni, ma cambio anche l'acqua. Perché le radici, sviluppandosi centinaia di volte maggiormente, trattengono di più l'umidità nel suolo e aumenta la biodiversità del suolo e migliora quindi, col CNR di Pisa abbiamo dimostrato, che cambiano i valori nutrizionali della carne. Ma se cambiano i valori nutrizionali della carne di un bovino in funzione di cosa ha mangiato, e io chi sono? La stessa cosa ritorna su di noi umani. perché in funzione del cibo che mangiamo, anche il nostro cibo viene riconosciuto diversamente dal nostro biota microbico.
Tutto molto chiaro, io ti ringrazio per tutto quello che ci hai raccontato, Sergio Capaldo, presidente, dicevamo, della cooperativa La Granda, nonché referente dei produttori del presidio Slow Food della razza bovina piemontese. Sergio Capaldo, grazie di essere stato con noi e
grazie
alla prossima.
Grazie.
Siamo arrivati così alla fine di questa puntata di Cedi Buono, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13, se volete trovate sempre i podcast sul sito radiopopolare.it e sulle principali piattaforme. Grazie per l'ascolto da parte di Nicola Vecchia e buon pomeriggio con i programmi di Radio Popolare. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio.